c'è un clima eccessivo attorno a questo referendum, secondo lei?
Sicuramente sì. Soprattutto ci sono molti argomenti sbagliati da una parte e dall'altra, quindi il rischio è che si vada verso un confronto non di idee ma di pancia, e questo è pericoloso in questo momento.
È diventata una contrapposizione politica, il merito delle ragioni in favore o contro questa riforma costituzionale si è perso da tempo per strada.
Esatto, purtroppo. Direi per colpe da tutte e due le parti, insomma. Ecco.
Lei ha parlato di pancia, uno dei leader del no, Beppe Grillo, ha detto votate con la pancia, non votate con il cervello.
Mi pare pericoloso, ecco, questo andazzo, perché il rischio è che l'indomani del voto, qualunque sia l'esito, ci ritroviamo con un minore senso dell'unità nazionale e della Costituzione non solo come simbolo ma come terreno dell'unità, e con un aggravamento degli atteggiamenti appunto di ribellione. Ecco, non abbiamo bisogno di un paese così.
Non c'è ancora stato il voto e quindi non c'è stato il pronunciamento popolare. Un primo risultato però questa campagna lo ha generato, che è quello di una spaccatura profonda dal punto di vista politico, che vedremo inevitabilmente, a prescindere da quello che sarà il risultato del voto, poi riverberarsi nel dopo voto. Volevo chiederle, professor Onida, invece una cosa. In questo periodo gli analisti e anche i politici, i rappresentanti del sì e del no stanno provando a immaginare quale sarà l'affluenza al voto. Si parla di una forbice che va tra il 40 e il 60%, diciamo che ragionevolmente, per stare nel mezzo, un elettore su due andrà a votare. Secondo lei questa non è già una sconfitta per l'importanza della carta costituzionale, il fatto che metà del paese non sia interessato a questa competizione?
O non trovi motivo per scegliere anche. Certo, è una sconfitta. E questo nasce da molti fattori, il primo dei quali è che appunto si è proposto al paese, invece che una domanda precisa su una o più questioni separatamente viste, si è posto al paese una sorta di domanda globale: volete voi la grande riforma della Costituzione o no? La Costituzione non ha bisogno di grandi riforme, può avere bisogno, può essere opportuno una manutenzione, ma non appunto una riforma complessiva. Questo modo di impostare la legge e poi il referendum richiesto invece tende ad andare nell'altra direzione. Questo appunto rischia di lasciarci domani una Costituzione più debole.
Ecco, a proposito di questo, professor Onida, questa mattina sul Messaggero Renzi viene intervistato, e non in riferimento all'affluenza ma all'esito, dice: in questo referendum non c'è quorum, la riforma è di tutti, nel momento in cui passa con il 50% più uno è più che sufficiente. Lei come commenta queste parole del Presidente del Consiglio?
Beh, da un punto di vista giuridico è così, non c'è quorum, e quindi se prevalgono i sì sui no anche di un voto solo, la riforma passa. Se prevalgono i no sul sì anche per un voto solo, la riforma non passa. Però è un peccato, ecco, che la Costituzione sia oggetto di una consultazione di questo genere. Se andranno a votare, dunque nel 2006 votarono più del 60% degli elettori contro, sì, la riforma di Berlusconi. Nel 2001 votarono invece solo il 36% degli elettori sulla riforma del 2001, che venne sostanzialmente abbandonata, anche perché forse non ci credevano troppo nemmeno i suoi fautori, e questo è uno dei difetti che oggi emergono. Cioè non c'è una coscienza costituzionale forte, ecco, neanche per prima della maggioranza che ha voluto questa riforma. Manca una coscienza costituzionale di quello che deve essere una Costituzione.
Lei, professor Onida, diceva prima, o perlomeno mi è sembrato di capire, che il peccato originale, se non uno dei peccati originali dal suo punto di vista, di questa proposta di riforma costituzionale sta nel fatto di aver messo insieme tante componenti per creare la grande riforma. In più occasioni lei ha avuto ugualmente modo di dire che ci potrebbero essere le condizioni per mettere mano ad alcune riforme, qualora la riforma complessiva non dovesse passare attraverso il voto. Le chiedo quindi, da sostenitore delle ragioni del no, quali sono le componenti di questa riforma che secondo lei varrebbe la pena isolare e prendere in considerazione per un'altra riforma possibile da riproporre il giorno dopo il voto qualora vincesse il no?
Ma le componenti sono diverse, certamente bisognerebbe intervenire sul processo legislativo, non nel senso che appunto perorato dalla riforma di semplicemente di accelerare, di sveltire, di ridurre i tempi dell'esame parlamentare delle leggi, ma di adottare le misure che servono per migliorare qualitativamente la produzione legislativa, per esempio combattendo efficacemente il fenomeno dell'abuso dei decreti legge, combattendo efficacemente anche, diciamo, l'eccesso di legificazione che noi abbiamo in Italia, cioè tutto, si fa tutto per legge e le leggi continuano a intervenire una sull'altra, continuando a modificarsi ed entrando nei minimi dettagli, mentre le leggi dovrebbero essere appunto espressione di impostazioni generali, chiare, nette, destinate a durare nel tempo, sia pure poi ovviamente modificandosi per la modificazione delle cose. E invece su questo terreno non solo la riforma non fa nulla, ma sembra andare in senso contrario. Per esempio, sul terreno dei rapporti fra Stato e Regione la riforma va in senso contrario all'autonomia, e invece ci sarebbe bisogno di correzioni e di attuazione della riforma della parte della Costituzione che riguarda i rapporti fra Stato e Regione, di attuazione di una vera autonomia. Autonomia vuol dire non che ognuno fa per sé, che c'è il caos, ci sono 20 regioni e quindi ci sono 20 legislazioni che si contraddicono fra di loro. Vuol dire che ci sono c'è una legislazione statale di principio chiara che pone in evidenza ciò che deve essere comune, e poi ci sono degli spazi garantiti di autonomia entro i quali le comunità regionali, le comunità locali si autogovernano, possono decidere disponendo di risorse anche non graziosamente concesse dallo Stato, ma di risorse nell'ambito di un sistema finanziario complessivo, ordinato, in cui ciascuno sappia che cosa può fare, che cosa deve fare, risponda dell'uso delle risorse che riscuote dai cittadini. Questo purtroppo non solo la riforma non lo fa, ma fa il contrario, cioè innesca un processo di fortissima ricentralizzazione che va contro le basi stesse dell'autonomia, che è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quello che la Repubblica una e indivisibile, però appunto riconosce e garantisce le autonomie locali e opera in modo tale da consentirne lo sviluppo. Questo per esempio è un risultato negativo che avremmo se la riforma viene approvata, che invece combattere sul terreno di una vera, salda, solida autonomia sarebbe ad esempio uno dei terreni su cui si dovrebbe agire.
Questo è in relazione alla riforma del cosiddetto titolo quinto della Costituzione, esatto. Che invece nel 2001 fu per la prima volta riformato con un voto di stretta maggioranza. I sostenitori del sì a questa riforma del 2016 sostengono che le modifiche apportate nel 2001 in realtà non hanno fatto altro che determinare conflitti tra lo Stato e le regioni che hanno impegnato in maniera notevole la Corte Costituzionale. Questo è un argomento, oppure anche in questo caso rispetto a questi conflitti si potrebbe agire diversamente che con la riforma della Costituzione?
Non è che si tratta di agire diversamente verso i conflitti, si tratta di capire quali sono le cause dei conflitti, che sono mai delle incertezze. Ora, la causa sta proprio nel fatto che molti di coloro che hanno voluto a suo tempo la riforma del 2001 per inseguire le aspirazioni di tipo federalistico che allora la Lega Nord predicava, non ci hanno creduto e non hanno mai attuata questa riforma. Cioè lo Stato, secondo la Costituzione attuale in vigore, così come riformata nel 2001 ma già da prima, avrebbe il compito nelle materie che interessano le regioni di stabilire principi fondamentali, di fare leggi quadro chiare di carattere generale e poi definire con precisione gli spazi entro i quali invece si sviluppa l'autonomia. Non è mai stato fatto. L'ultima legge quadro che in Italia è stata approvata è una legge anteriore alla riforma del 2001. Quindi è proprio in questa mancata attuazione e io credo anche nel fatto che non ci hanno creduto all'autonomia, così come disegnata dalla Costituzione, che discendono gli inconvenienti. Quindi il terreno su cui operare è un altro, è ricostituire le basi di una vera, solida autonomia. In un quadro di, ovviamente, della Repubblica una e indivisibile, quindi nel quadro di anche che assicuri ciò che deve essere comune a tutti i cittadini, i diritti fondamentali garantiti allo stesso modo per tutti e così via.
Io ricordo Valerio Onida in questi studi anni fa come protagonista delle primarie milanesi, da avversario di Giuliano Pisapia ma appartenente al centro-sinistra con Giuliano Pisapia.
Non proprio avversario, perché in realtà ero un concorrente alle
concorrente,
primarie,
cioè...
che poi ho ovviamente sostenuto.
Assolutamente. Concorrente più pertinente se stiamo parlando di primarie. Sta di fatto che Giuliano Pisapia si è molto speso in queste ultime settimane a proposito del referendum, non iscrivendosi alle ragioni del sì o del no. Lui ha detto più che altro: non mi iscrivo al partito del no, e in più occasioni ha messo alcuni puntini sulle i, dicendo per esempio a proposito dell'Italicum, se ci fosse una modifica della legge elettorale questo farebbe sostanzialmente la differenza. Non ha detto solo questo, ha detto anche altre cose. Lei come la vede invece questa questione della relazione tra la riforma e la legge elettorale?
C'è certamente, perché dietro alla riforma e ancora molto più chiaramente dietro alla legge elettorale sta la filosofia dell'uomo, non dell'uomo forse, ma del partito solo al comando, per così dire, no? Che poi porta anche a quella dell'uomo solo al comando, perché l'Italico, come è noto, è ispirato all'idea che ci deve essere un partito solo che, vincendo le elezioni, cioè avendo più voti degli altri, conquista la maggioranza assoluta della Camera e può governare. E questa filosofia è una filosofia per me sbagliata in un quadro politico come quello italiano di oggi, che non è un quadro bipartitico, perché se noi fossimo in un contesto sostanzialmente bipartitico sarebbe naturale: un partito prende più voti e quindi governa, l'altro partito prende meno voti, fa l'opposizione, sia pure una opposizione diciamo ragionevole e responsabile, perché non dimentichiamo che la politica anche parlamentare non può essere solo scontro e opposizione, deve essere anche capacità di trovare i terreni di intesa dove servono, se fosse così. Ma noi non abbiamo un sistema bipartitico, non abbiamo due partiti in Italia, ne abbiamo molti di più, e non solo molti partiti ma anche diciamo posizioni politiche complessive più ampie. Quindi in questa situazione, poiché lo scopo delle elezioni deve essere quello di eleggere un Parlamento il quale rappresenti il Paese, lo rappresenti nel modo migliore, e quindi che la maggioranza del Paese si trovi riflessa nella maggioranza del Parlamento, questo sarebbe elementare. Una maggioranza del Paese deve riflettersi nella maggioranza del Parlamento. Se si deve agire in questa direzione, i terreni su cui lavorare sono la capacità di trovare intese, convergenze sui programmi politici, partendo da idee chiare e forti, e quindi di attuare in Parlamento una dialettica, ma non di imporre o di cercare di far emergere in Parlamento un solo indirizzo politico anche molto ristretto, molto preciso, il quale, non rappresentando la maggioranza del Paese, pretende invece di avere la maggioranza in Parlamento e pretende quindi di governare da solo. Questo è il difetto fondamentale dell'Italicum. Naturalmente questa filosofia sta un po' dietro anche alla riforma, perché l'idea di riformare il bicameralismo non per rendere più funzionale ma per concentrare una sola Camera, i poteri politici e di legiferare più velocemente sotto la guida del governo, senza combattere efficacemente gli abusi che oggi avvengono nel campo per esempio della decretazione d'urgenza, questa stessa filosofia è quella che ritroviamo nell'Italicum. Quindi diciamo non ha torto Pisapia quando dice sarebbe importante che cambiasse la legge elettorale, però a me pare che il giudizio sulla riforma non cambia, e anzi si colora proprio attraverso queste considerazioni sulle leggi elettorali. Poi so che Pisapia ha soprattutto, diciamo, il suo intendimento politico è quello di tenere insieme la sinistra, ed è un intendimento politico sacrosanto, perché ci sono, da un lato abbiamo assistito in questi anni a un pezzo di sinistra che si colloca su posizioni radicali, addirittura anti-europeiste, che non crede più negli ideali dell'Unione Europea, E questo è negativo, e dall'altro ha una sinistra che si sposta sempre più verso temi e verso indirizzi politici che non sono quelli della sinistra, che non sono, quindi diciamo un po' la limitazione del berlusconismo, intendiamoci. Ecco, questo, purtroppo questo ha lacerato e lacera il contesto della sinistra, quindi fa bene Pisapia a combattere perché questa lacerazione rientri, perché si trovi su un terreno comune, però appunto bisogna trovare soprattutto il terreno comune anche nel merito, bisogna lavorare sulle idee forti.
Professore, siamo quasi in pubblicità, però io ho una domanda
prima della tua domanda. Segnalo semplicemente agli ascoltatori che hanno cominciato a telefonare ininterrottamente dall'inizio di questa parte di trasmissione con Valerio Onida, ospite del Demone del Tardi, che subito dopo la pubblicità apriremo i telefoni allo 02 33 001 001, perché possiate porre voi delle domande al professor Onida, non pronunciamenti di voto ma domande per aiutare a capire qual è l'oggetto di questa riforma al di là della contrapposizione politica.
Come si dice nel merito, però io invece la tengo sulla politica, perché chiudiamo il discorso attorno alla legge elettorale. Renzi sta sostenendo che la cambia questa legge elettorale. Lei da cittadino si fida?
Ma non mi fido, nel senso che non so in che senso la vuole cambiare, perché cambiare non basta. Anche per la riforma costituzionale si dice l'importante è cambiare. No, l'importante è vedere che cosa cambiare e in che senso cambiare. Per quanto riguarda la legge elettorale non ho ancora capito verso dove si vuole andare. Se si supera definitivamente questa filosofia del partito solo al comando, anche se è minoritario, quindi di una minoranza che conquista la maggioranza assoluta, ecco, questo è il concetto, e quindi anche in definitiva di una sorta di elezione diretta del premier, perché dietro alla legge elettorale sta questa idea che siccome c'è un partito solo che vince le elezioni, questo partito quando si presenta alle elezioni deve indicare chi è il suo capo, è chiaro che questo capo del partito diventa automaticamente
di fatto se cambia la prima parte della Costituzione.
Quindi si invita gli elettori a non a scegliere idee, indirizzi politici e a confrontarsi, ma a eleggere il Presidente del Consiglio.
Ma l'alternativa è il proporzionale?
L'alternativa secondo me è un sistema che potrebbe, di fatto un sistema proporzionale corretto sarebbe secondo me la cosa migliore in un contesto politico come quello di oggi, in cui appunto che non è bipartitico e neanche bipolare. Le opportune correzioni si possono portare, potrebbe anche essere un sistema ispirato all'idea del famoso Mattarellum, cioè in cui le competizioni siano frazionate nei singoli collegi. Nei collegi si possono dare anche convergenze, desistenze, e poi ci sia però anche una correzione proporzionale come c'era nel Mattarellum, che consenta di rappresentare nel Parlamento le varie idee politiche, i vari indirizzi politici. Quindi diciamo, il modo per superare l'Italicum, i due modi per superare l'Italia possono essere molti. A mio parere, a questo punto, una bella proporzionale corretta con opportune misure, per esempio soglie di sbarramento non piccole, soglie di sbarramento al 5% per intenderci, per evitare l'eccesso di frazionamento, sarebbe probabilmente la risposta migliore, che consentirebbe nel nuovo Parlamento anche di cercare e di realizzare le convergenze necessarie perché ci sia una maggioranza che riflette e interpreta la maggioranza del paese. Questo dovrebbe essere lo scopo.
Il ricorso presentato anche da lei, che chiedeva sostanzialmente, lo possiamo definire lo spacchettamento del quesito, cioè la proposizione di più domande sui singoli punti, è stato dichiarato dal Tribunale di Milano inammissibile. Secondo lei perché è andata male questo tentativo? Bisogna alzare i microfoni, però.
Ecco. Sì, era l'altro.
Bisogna chiedere ai giudici, ma fondamentalmente quello che ponevamo noi, il problema che ponevamo noi era quello di un quesito referendario che, essendo unico su una legge che invece è complessa e tocca diversi argomenti, non consente all'elettore di scegliere liberamente se consente o non consente alle varie cose che ci sono dentro. Quindi noi chiedevamo che si demandasse alla Corte Costituzionale il compito di dire se l'attuale sistema, così com'è congegnato, il modo in cui operato il Parlamento e la legge elettorale, la legge, scusate, sul referendum attuale, va bene o non va bene. Questo si è stata chiusa questa porta fino ad oggi, domani se ne discute ancora in un'altra sede, in sede di reclamo, ma si è stata chiusa questa porta con un atteggiamento del giudice che ha opposto non solo delle obiezioni di tipo procedurale, ma ha sostanzialmente un po', diciamo così, rubato il mestiere alla Corte Costituzionale, perché si è pronunciata essa direttamente sul punto chiave, sul punto sostanziale, senza limitarsi a valutare se questa questione che noi potevamo era una questione manifestamente infondata oppure no.
E allora 0233 001 001, il numero lo conoscete a memoria, abbiamo già in attesa la prima telefonata, vi preghiamo non pronunciamenti di voto ma domande da porre al professor Onida. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao. Senti, c'è una cosa che mi dà fastidio della classe politica, quando smentisce se stessa. Nel 2008 venne presentato un disegno di legge costituzionale, firma Scalfaro, Oscar Luigi Scalfaro, Anna Finocchiaro, Zanda e altri, tutta gente di sinistra. Chiedevano di cambiare l'articolo 138, di aggravarlo, di rendere impossibile praticamente la riforma costituzionale a maggioranza, a colpi di maggioranza. Dov'è finito quel progetto? Perché si fece allora? Perché c'era stata la devolution nel 2006? Ma com'è possibile che oggi si fanno le stesse cose, si fa lo stesso procedimento, si ignora quel pericolo che abbiamo corso, cioè quello del ribaltamento della funzione oppositiva del referendum costituzionale? Ecco, questa è una cosa che secondo me va denunciata, altrimenti rischiamo sempre di trovarci nel tempo, ogni 5, ogni 7, 8 anni, a partiti che vincono le elezioni e si fanno la loro costituzione.
Ok,
posso dire una seconda?
Al volo!
Cosa? Sì, al volo, io eleggo il sindaco perché faccio le fognature, le strade, i parchi pubblici, faccia funzionare la macchina comunale, non certo perché abbia il potere supremo di riformare la Costituzione, e questa è un'altra cosa, insomma.
Ok, chiarissimo, grazie. Ribadisco, cercate di fare delle domande più che esprimere un'opinione nel merito, che è sempre sacrosanta. Peraltro gli ascoltatori spesso e volentieri ci stupiscono perché hanno una memoria di ferro e un livello di informazione,
una competenza incredibile, che... io non me la ricordavo, dico la verità, questa cosa di Scalfaro non la ricordavo.
Vuole rispondere subito, professor Onida?
Certo, no, io invece me la ricordo bene, e secondo me l'ascoltatore ha ragione, perché quella proposta era nel senso di dire la Costituzione non si manipola a maggioranza, non si cambia a maggioranza, perché la Costituzione rappresenta il terreno comune di tutti, e quindi per modificare, fare operazioni di manutenzione sulla Costituzione occorre il consenso più largo possibile, soprattutto in un sistema politico come quello noi oggi, estremamente diviso. E invece, purtroppo, il modo in cui si è voluto procedere, cioè fare una riforma complessiva che tocca diversi oggetti, anche eterogenei, e farla a maggioranza, invocando fin dal principio il fatto che sarebbe stato poi investito l'elettorato, e quindi che l'elettorato avrebbe potuto confermare la scelta della maggioranza, è stato un errore, secondo me, perché appunto tende a indebolire questo senso di unità che deve stare attorno alla Costituzione. È uno degli errori fondamentali, degli errori di base di questo processo di riforma che anche questa volta si è avviato.
Faccio l'avvocato del diavolo e le dico una cosa volutamente maligna. In questo Parlamento probabilmente le condizioni per allargare la maggioranza con cui esprimere una riforma costituzionale avrebbero portato sostanzialmente al famoso patto del Nazareno, cioè alla condivisione con l'universo parlamentare berlusconiano delle scelte sulla riforma costituzionale. Difficile immaginare che ci fossero state altre ipotesi, quindi un patto col diavolo.
No, perché un patto col diavolo? La Costituzione è per tutti, quindi non ci sono diavoli e angeli, ci sono diverse posizioni politiche. Per esempio, invece, una situazione di condivisione larga anche con centrodestra o le aree del centrodestra che potessero convergere sarebbe giusta. Per cambiare la Costituzione non può neanche la sinistra pretendere di essere, se non è maggioranza assoluta, e anzi anche se è maggioranza, ma ci sono delle minoranze forti che non condividono certe cose, la Costituzione non si può modificare a maggioranza, non si deve modificare a maggioranza. Questo è appunto l'errore, insomma.
Quindi in assenza
è che questo Parlamento non è soltanto un Parlamento nel quale c'erano diversi schieramenti, ma è un Parlamento che è stato eletto una legge elettorale incostituzionale, che tra l'altro era incostituzionale proprio per il modo in cui si formava la maggioranza alla Camera.
Quindi secondo me c'era una delegittimazione politica di questo Parlamento?
Dal punto di vista sostanziale, certo, non era il Parlamento più legittimato. Se avesse fatto tutti d'accordo, vabbè, ma al limite. Ma invece, essendoci disaccordo, è stato sbagliato portare avanti assolutamente questa riforma in questo Parlamento.
Abbiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice in attesa, pronto?
Ah, pronto.
Ciao.
Buongiorno, ciao. Senta, volevo dire questo, ma le cose così come sono non è che funzionano comunque, perché quando c'è stato di inserire il pareggio di bilancio, oppure anche il fatto delle regioni e la sinistra che ha portato avanti, non mi sembrava che ci fossero queste grandi maggioranze, per cui succede anche questo. Comunque, la Costituzione, la seconda parte della Costituzione, che è ancora più o meno ferma a quella da quando è nata, perciò dal 46, così, voglio dire, io credo che sia il momento giunto di modificarla, perché continuiamo a dire ma non va bene, potrebbe essere meglio, eccetera eccetera, ma insomma in 30 anni che si è tentato di fare non si è fatto niente, adesso ancora diciamo così e non si parte mai, voglio dire, in qualcosa bisogna fare, andiamo avanti altri 20 anni.
Quindi ascoltatrice, tu hai la stessa diffidenza che il professor Onida ha rispetto alla possibilità di modificare davvero l'italicum, è il discorso che stavamo facendo prima, cioè si dice sempre si farà ma poi non si fa, questo è quello che stai dicendo, e quindi meglio farla subito.
Io penso che la legge elettorale la modificheranno, perché sarebbe anche un mezzo suicidio non modificarla.
Chiarissimo.
Io confido in questo e anche penso che in fondo, per quanto riguarda le regioni, ogni regione ha fatto un po' come ha voluto, ha distribuito farmaci, l'altra regione no, questo, quell'altro, quell'altro. Penso che invece centralizzare di nuovo qualche cosa che è stata concesso prima alle regioni sia valido, perché poi noi non sappiamo mai cosa succede nelle regioni.
Chiarissimo, ascoltatrice, il tuo punto di vista, scusa se ti interrompo, ma così lasciamo spazio anche agli altri ascoltatori. Come vuole rispondere, professor Onida?
Sì, ma sul punto che è 30 anni che se ne parla, mi pare proprio preoccupante questo fatto, perché da 30 anni è sorto in Italia questo mito della grande riforma. Si è cominciato Craxi, lo ha fatto proprio Berlusconi e oggi l'ha fatto proprio la maggioranza del PD. Non c'è bisogno di questa grande riforma, c'è bisogno casomai di riflettere a freddo con calma e cercando il massimo della condivisione su punti specifici della Costituzione. Quindi i 30 anni di attesa sono stati 30 anni in cui è sorto questo mito e molti lo hanno combattuto. Io ricordo che nel 2006 si combatté contro questo mito, il mito della grande riforma che allora era...
La riforma della Costituzione, quindi un mito, però lei stesso dice della grande riforma alcuni punti andrebbero, potrebbero mettere in discussione. Quali sono, se li vogliamo elencare?
Non è difficile, prima vorrei rispondere alla seconda domanda dell'ascoltatrice, che è quella sulle regioni. Questa idea che bisogna ricentralizzare perché le regioni non funzionano è un'idea profondamente sbagliata secondo me, perché le regioni, una regione o alcune regioni possono aver funzionato bene, altre possono aver funzionato male. Il punto è se vogliamo continuare, anzi ritornare ad uno Stato estremamente centralizzato, tutto fatto dal centro, dal governo. In sostanza, non è il quadro costituzionale che la nostra Costituzione offre, quello di uno Stato fortemente centralizzato. La nostra storia è quella di uno Stato centralistico, ma l'autonomia è stata la più grande novità che dal punto di vista dell'organizzazione costituzionale ha portato alla Costituzione, e considerarla superata, come in parte si vuole fare oggi, mi pare veramente un grosso passo indietro. Non è vero che ogni regione fa per conto suo. La realtà di oggi è che c'è già una forte resistenza centralistica, cioè che gli spazi di autonomia alle regioni sono stati progressivamente ridotti. Si è fatta nel 2001 una riforma che invece era tesa a rafforzare le regioni, ma non la si è in nessun modo attuata. Questo è il difetto. Quindi noi abbiamo uno Stato centralistico che combatte contro, che impedisce un sano sviluppo dell'autonomia. Basta pensare all'aspetto fiscale. Il fisco avrebbe dovuto, il sistema finanziario avrebbe dovuto essere, secondo la Costituzione, congegnato in modo tale che ci sia un chiaro ambito in cui ogni regione, come ogni comune, possa procurarsi le entrate e spendere. Invece il sistema finanziario e fiscale è rimasto un sistema estremamente centralizzato, è lo Stato che preleva le imposte, è lo Stato che decide se abolire, se non abolire imposte, anche quando queste sono imposte destinate ad alimentare gli enti locali e le regioni, ed è lo Stato che graziosamente concede somme o taglia somme agli enti locali, per cui anche gli enti locali e le regioni sono indotti a, non ad essere responsabili dell'uso delle proprie risorse, ma a dipendere dal, a spendere sulla base delle concessioni che volta a volta faccia lo Stato. Questo mi pare l'errore. Mi chiedeva
quali sarebbero i punti da toccare, da modificare.
Ma i punti da modificare ce ne possono essere parecchi. Per esempio, appunto, sul programma del bicameralismo, io penso che sia ragionevole superare il fatto che tutte e due le Camere oggi danno la fiducia al governo, quindi trasformare una seconda Camera in una Camera che non dà più la fiducia al governo. Mentre non è ragionevole abolire o comprimere estremamente il bicameralismo come diciamo strumento per ottenere una doppia lettura delle leggi. La doppia lettura delle leggi è utile invece, soprattutto quando la seconda Camera può portare un punto di vista diverso e quindi c'è un confronto, una dialettica. Il punto di vista diverso potrebbe essere quello di una vera Camera delle Regioni, ma questo Senato che viene configurato dalla riforma non è una vera Camera delle Regioni, è una Camera politica di secondo livello.
Abbiamo un altro ascoltatore in attesa, pronto?
Sì, pronto.
Ascoltatrice, ciao.
Sì, buongiorno. Ma in parte ha risposto adesso il professor Onida a quella che era la mia domanda, ossia volevo appunto sapere come, se per lui andava bene l'attuale sistema bicamerale o se intendeva che potesse essere migliorato, e quindi adesso ha risposto. Non capisco quale potrebbe essere secondo lui la più ottima riforma che stiamo aspettando, lui dice di no, però anche lui suggerisce che l'attuale bicameralismo dovrebbe essere migliorato. Nello stesso tempo, per quel che riguarda il discorso precedente, che questo Parlamento, essendo stato eletto con una legge anticostituzionale, non sarebbe legittimato a fare le riforme, mi viene da dire che non la pensavano così tutti i parlamentari quando hanno applaudito e si sono stracciati le vesti nel momento in cui Napolitano aveva fatto il famoso discorso della rielezione, richiamato perché disperati. Nessuno ha obiettato che richiamiamo Napolitano, ma non possiamo fare le riforme perché siamo anticostituzionali. Quindi c'era un po' un cul-de-sac, il Parlamento non poteva le riforme perché non era legittimato, però nello stesso tempo ha richiamato un presidente e lui stesso, cioè il Parlamento stesso, aveva detto sì, facciamo le riforme. Cioè mi sembra un po' un giochino dell'oca, non trova il professore? Cosa avrebbero dovuto fare a quel punto? Dire no, Napolitano, tu ti richiamiamo, però le riforme non le possiamo fare?
La domanda è chiarissima, grazie. Ne approfittiamo, prima che risponda il professor Onida, per raccogliere anche un'altra domanda, visto che abbiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice in attesa. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Salve, sono Elena. Salve a tutti.
Ciao.
La domanda che volevo fare io al professor Onida e che mi sta particolarmente a cuore è il discorso dell'elezione, della nomina dei senatori. Secondo la formulazione su cui bisogna dire o sì o no, mi è sembrato di capire che essi sono nominati dalle regioni e dai sindaci, no? A parte poi che non ho ben capito come i sindaci vengano scelti. Comunque il mio discorso è, questo è un fatto fondante, perché secondo me va contro la sovranità del popolo e quindi va contro la prima parte della Costituzione. Ovviamente voglio sentire il parere del professor Onida. E soprattutto la cosa che mi lascia perplessa è che ormai ultimamente Renzi dice ma no, state tranquilli, le leggerete direttamente. E qui non capisco. Se il professor Onida mi aiuta, tra l'altro volevo dirgli che sono rimasta molto molto male, che sia stata respinta la sua istanza di spacchettare, perché era l'unica cosa logica da fare.
La formula più elegante che potevi utilizzare per fare il tuo pronunciamento di voto. Ciao, grazie. Ciao. Sì, professor Onida.
Sì, grazie, rispondo prima alla domanda ultima che si collega anche ad uno degli argomenti sollevati dalla prima ascoltatrice, cioè il modo di elezione di questi senatori. E io non sono dell'idea che la sovranità popolare esiga che per forza ogni assemblea elettiva sia eletta direttamente, non ci possono essere elezioni di secondo grado, ma per fare una vera Camera delle Regioni, un vero Senato delle Regioni, occorrerebbe che i senatori andassero appunto in Parlamento rappresentando unitariamente la voce e l'opinione della propria regione, cioè che ci fosse il voto della Lombardia, il voto della Puglia, il voto della Calabria, seppure ponderati in base alla popolazione. Invece la scelta che si è fatta con questa riforma è di far eleggere i senatori con metodo proporzionale dai consigli regionali, tra loro stessi, tra gli stessi consiglieri necessariamente includendo anche un sindaco. Questo porterà al fatto che i nuovi senatori non saranno espressione della regione, ci saranno i senatori lombardi della Lega, i senatori lombardi dei PD, i senatori lombardi di Forza Italia, e non ci sarà in Senato un'espressione unitaria della regione. Questo è il difetto fondamentale del modo in cui si è inteso realizzare questa idea del Senato delle Regioni. Aggiungo che la presenza del sindaco, che è stata voluta canitamente perché oggi c'è un po' questo mito che il sindaco è la nuova classe, i sindaci sono la nuova classe politica, mentre i consiglieri regionali sarebbero, non so, una classe politica deteriore, è appunto un altro mito negativo. E si realizza male, perché questo sindaco, unico sindaco, che però non sarà eletto dai sindaci, quindi non rappresenterà le autonomie locali, ma sarà scelto dal consiglio regionale con i soliti criteri, starà nella maggioranza o starà nell'opposizione. Quindi un modo di elezione di questi sindaci, che non è, di questi senatori, che non pare appropriato. Allora, l'altro aspetto fondamentale, su cui torno all'argomento sollevato dalla prima ascoltatrice, questa è la composizione del Senato e come si potrebbe fare un nuovo Senato che davvero sia una Camera delle Regioni, credo di averlo detto adesso. Poi c'è l'aspetto delle funzioni, cosa deve fare una seconda Camera che sia un Senato delle Regioni? Dovrebbe avere una voce in capitolo significativa nella grande legislazione che riguardi soprattutto le regioni. La grande legislazione di principio che lo Stato è chiamato a fare, dovrebbe essere chiamato a fare nelle materie che interessano le regioni. Invece a questo Senato sono state assegnate funzioni molto deboli. Perché? Perché si è partiti dall'idea, sì, facciamo un Senato delle Regioni, ma poi quello che importa è accelerare il procedimento legislativo, cioè superare la famosa navetta delle leggi che passano da una Camera all'altra. Questo è un errore, perché la doppia lettura invece serve proprio a migliorare le leggi, e quindi quando si è confuso tra i due aspetti, facciamo un Senato delle Regioni e facciamo un'accelerazione del procedimento legislativo, si è fatta una riforma a mio parere sbagliata. Vengo da ultimo all'argomento sempre sollevato dalla prima ascoltatrice sulla legittimazione del Parlamento. Ha ragione l'ascoltatrice a ricordare che le circostanze in cui fu rieletto il presidente Napolitano e si espressero le forze politiche allora, purtroppo devo dire che quella, a mio parere, è stato il momento forse più basso della nostra legislatura. È possibile che un Parlamento eletto, sia pure con dei risultati che sono stati un po' a sorpresa, che non hanno dato luogo immediatamente a una possibilità di formare una maggioranza in Parlamento, si sentisse così impotente da ritenere che non si potesse con un consenso sufficiente eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, tanto da far sì che andassero tutti in ginocchio a pregare Napolitano, che aveva chiaramente detto che non solo non aspirava, ma non vedeva una prospettiva di rielezione, a chiedergli di essere rieletto. Mi è sembrato un momento veramente basso di questo Parlamento, e il fatto che allora sia stato abbinato a questa dimostrazione di impotenza del Parlamento e delle forze politiche. Il discorso delle riforme è un'altra cosa che mi preoccupa, perché le riforme non si fanno attraverso lo scontro di impotenze dei partiti, ma si fanno invece trovando in positivo, semmai, e le convergenze necessarie. Ecco, questo, quindi secondo me questo sta un po' anche alla radice del modo in cui questo processo di riforma è avvenuto.
Abbiamo solamente un minuto, quindi non ce la facciamo a prendere altre telefonate. Immagino che siano arrivati anche molti sms a commento nel corso di questa chiacchierata con il professor Onida.
Sì, ci sono un sacco di domande che entrano nel merito anche con una certa, come dire, precisione, e in 40 secondi non ce la facciamo. Rimane il tempo per quello che si definisce un appello, insomma. Se vince il sì, qual è il rischio secondo lei, professore?
Ma io non faccio appelli, naturalmente.
No, stiamo, certo.
Stiamo portando argomenti, non appelli. Ognuno faccia appello se
però le chiedo qual è il rischio secondo lei se vince il sì.
Il rischio se vince il sì è che si rafforzi questa filosofia del partito solo al comando, dell'uomo solo al comando, e della semplificazione, della fretta. E in parte persino quella dell'antipolitica, perché il sì viene propagandato dicendo noi tagliamo i parlamentari, riduciamo i costi. Quindi questa che è una mitologia negativa, no? Le riforme non si fanno per risparmiare o per tagliare. E non sono poltrone i seggi dei parlamentari, il numero dei componenti dell'assemblea non si decide in base al criterio di tagliare, ma si decide in base ad argomenti e criteri oggettivi. Allora questo, il rischio è questo, che ci ritroviamo con una Costituzione peggiorata dal punto di vista funzionale, ma molto meno legittimata nel paese, meno segno di unità di quello che invece la Costituzione dovrebbe essere.
Sono le 9:27 minuti, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringraziamo naturalmente Valerio Onida per essere stato nostro ospite. Anche questa settimana esposte le ragioni del sì e quelle del no, lunedì con il ministro Martina, oggi con il presidente emerito della Corte Costituzionale. Un grazie anche agli ascoltatori per la pertinenza delle domande e anche la civiltà degli argomenti.
Sì, devo dire che è stata una costante di questo ciclo di interviste che abbiamo fatto fin dall'inizio, quella del 3 ottobre con Renzi, il presidente del Consiglio, da noi.